24 mattino.
Le 8, 17 minuti e 23 secondi di giovedì 16 gennaio. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
È arrivata la pace.
La pace.
La tregua, una piccola tregua, un buon inizio, come hai fatto sentire tu stamattina. Tanto la gente festeggia per le strade. E poi guarda, ho letto tutti avidamente i commenti che ci sono sulla stampa nazionale e internazionale, si interrogano su fase per fase, sono tre fasi, no? Questa è l'articolazione di questa tregua, di cui la terza fase, la più lontana, dovrebbe essere definitiva, ma in realtà io sono convinto che si vedrà settimana dopo settimana, al momento della liberazione degli ostaggi e dei condannati in Israele, se questa avverrà con ogni settimana una festa, una gioia, perché ovviamente queste persone che tornano in libertà e soprattutto mentre non si spara, se accade quello che è previsto nella prima fase della tregua, beh, insomma, sarà difficile che dopo settimane e settimane passate a festeggiare delle liberazioni e senza spari, mentre a Gaza si comincia almeno a ricostruire i fondamentali. Al Jazeera calcola che ci vorranno 14 anni per ricostruirla tutta, però già rimetterla in movimento, rimettere che si sente, adesso non mi far fare della retorica, ma l'odore del panificio che produce la pita, capisci?
Sì.
Questa cosa qua cambia l'atmosfera dopo mesi e mesi di guerra guerreggiata, di cose che provocano, insomma, gli animi sono ancora esacerbati,
certo.
Sui giornali si capisce che gli animi sono esacerbati. In Italia vedrai che ci saranno polemiche su questo annuncio che hanno fatto sia Tajani che Nordio, che nel caso Netanyahu venisse in Italia, nonostante il mandato di cattura, non verrebbe arrestato per le immunità di cui gode un capo di governo, e questa sarà una cosa, siccome l'ha già detto anche la Polonia, che non sarebbe arrestata, dice, ma che sistema è? E la stessa cosa, scusami, fammi dire, vale per Putin, che tutti i paesi fanno a gara a dire che, nonostante sia inseguito anche lui da un mandato d'arresto, fanno a gara a dire, ma no, noi ospiteremo volentieri il vertice Trump-Putin.
Sì.
Insomma, la corte dell'AIA non gode di un buon momento, perché se emette mandati di cattura deve anche valutare l'applicabilità di questi mandati di cattura. Comunque è un discorso che si vedrà, non è un discorso da fare oggi. Mentre invece non posso non segnalare una cosa che avrebbe avuto un altro risalto se non fosse coinciso con il momento di tregua, che a cui dà grande rilievo il New York Times, ma anche alcuni giornali italiani ne parlano, ancora la sera mi sembra di averlo visto con un articolo di Francesca Basso, che nell'incontro fra Zelensky e Tusk, il premier polacco, Tusk ha rivelato che avevano documentazione su tentativi di Putin, dei russi, di abbattere aerei civili, e questa cosa li ha molto allarmati mesi fa, tant'è che ripeto, il New York Times dice che se ne è occupato lo stesso Biden, e che quando, nei momenti più tesi del conflitto russo-ucraino, ci fu anche questa ipotesi, non so quanto verificata, su cosa basata, ma ci fu anche questo. Passiamo all'Italia, mezza Italia, mezza no, perché l'Italia ieri era il giorno in cui non è compiuto 48 anni, e stava un vertice a Abu Dhabi, è arrivato Edi Rama, il premier albanese, che si è messo in ginocchio e le ha regalato un foulard. disegnato, dice, da lui stesso. E questa cosa, insomma, ha fatto impressione, perché è un atto di omaggio. Poi l'ha abbracciata, ha detto che è una carissima amica, tutti l'hanno festeggiata. Secondo Aldo Cazzullo, su Corriere della Sera, lei sta nel momento onna. Il momento onna è il momento in cui Berlusconi raggiunse il massimo della sua popolarità. Siamo al 25 aprile del 2009 ed è il giorno in cui fece un discorso filo partigiano, si vestì anche lui da partigiano. Però il momento onna significa anche un'altra cosa, che il giorno dopo cominciò per lui il caso di Noemi Letizia, ed è quando raggiunge i vertici. Io non so se ci fosse questo sottinteso nell'articolo di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, però che tu raggiungi il massimo, 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 e poi il giorno dopo comincia una caduta che è inesorabile. Sì, dire solo vedremo, vuol dire, tu devi dire la tua, non è che ti puoi disimpegnare così.
Invece, comunque, non lo so, secondo me il momento on non è ancora al picco, non è ancora al picco.
Comunque ci pensa Renzi a scatenarsi contro di lei. Sì. Tra Renzi e la Meloni è scattato un odio, non dico di Renzi, perché ieri ha chiesto che lei deve dichiarare tutti i regali. Sì. Compreso quindi questo foulard di Adirama e tutti i bonus casa di cui ha usufruito per costruirsi una sua nuova casa. È evidente che fra i due è scattato qualcosa di implacabile, che si può giustificare solo se prima c'era stata un'amicizia. Non so cosa, come spiegare questa ira reciproca. Lei che gli fa fare delle leggi che sono evidentemente indirizzate contro di lui, lui che ogni giorno si scatena con qualsiasi pretesto. In lui politicamente me lo spiego di più, perché Renzi vuole incollarsi con la colla più resistente a Erich Schlein, vuole rimanere nel centro-sinistra, essere un pezzo rilevante del centro-sinistra, e quindi sparando ogni giorno sulla Meloni ottiene credenziali per questo suo disegno. In lei non capisco perché lo fa, forse per antipatia, forse proprio perché Renzi sta facendo questo, però è una cosa da seguire. E a proposito di Rama, cioè sui giornali americani una storia molto divertente, che Kushner, il genero di Trump, sta pensando di costruire un albergo di lusso, ma lusso vero, da 1.400.000.000 di dollari, in una base militare abbandonata sulla costa albanese. E queste sono tutte...
Quest'Albania torna continuamente, devo dirti la verità.
Esatto, queste cose però sono foriere, secondo me, l'inginocchiamento. Cioè,
sai che quest'anno anche il Giro d'Italia parte dall'Albania, tra le altre cose. Quindi così.
Guarda, io non mi spingerei fino a dire che portano bene, ecco, queste cose, investimenti da 1.000.000.000 sulla base militare, il ginocchio col foulard, secondo me un atteggiamento più contenuto sarebbe migliore. Poi c'è una gara che mi diverte moltissimo sui giornali, e questa non te la posso non segnalare, che è quella fra La Verità e Il Fatto. Dunque, La Verità ha in antipatia, cioè, e riguarda i due che si occuparono di mascherina. La Verità tiene sotto il mirino Arcuri, oggi un articolo di
Tra l'altro, che fine ha fatto, tra l'altro?
Boh, c'ha un processo, ma di quei processi all'italiana che non si conosce, e dice che nella sua vicenda giudiziaria sono coinvolti massoni, armi, Xi Jinping, il solito Amadori, bravissimo Amadori che ne scrive. Però mi fa ridere.
Sembra uno di quegli elenchi che faceva Fiorello, cioè, sì, ricordo, esatto. Jinping, il Real Madrid, Fidel Castro, invece, quando imitava Minà. Sì.
Infatti, sono due rivali gemellati da questo odio per gli uomini e le maschine. Il Fatto tiene sotto mira Figliuolo, che dice qual è un articolo di Natasha Ronchetti molto documentato. Erano stati assegnati 1.900.000.000 per le alluvioni, una cosa, l'incarico precedente, adesso è stato mandato ai servizi segreti, e ne ha speso solo 100 milioni, vergogna, figliuolo, che non è stato capace di spendere tutti quei soldi che gli erano stati dati. A proposito di Elish Line, a cui si è attaccato Renzi, c'è il solito articolo sul fatto che lancia oggi sul Foglio che lancia una mobilitazione al mese e poi si dilegua. Ormai
Sì,
questo è un tema ricorrente.
Merlo la prende in giro oggi sul Foglio dicendo esattamente questo, che sparisce, che poi va in vacanza, cioè lancia la mobilitazione, quest'estate saremo in tutti gli ospedali e poi va in vacanza per 40 giorni.
Io ti dico che è proprio questo che ne fa le fortune, nel senso che la rende differente da tutti i politici che fanno una dichiarazione un giorno. Però può darsi che mi
Sì.
sbagli io, che hanno ragione loro, che in realtà questo la indebolisce, ne indebolisce l'immagine. Io invece penso che rinforza l'immagine. E infine, oggi non posso che darti ragione, io so che è una tua
Sì,
ossessione, cioè.
guardate, lo dico alle ascoltatrici e agli ascoltatori, che io sono giorni che dico a Paolo Mieli: guarda che noi questa storia del presidente sudcoreano la dobbiamo trattare, e non solo per la sua importanza geopolitica, strategica, che sicuramente la ha, no? Un paese importante di quell'area, fondamentale in tutta l'asse delle alleanze, ma perché è una vicenda che ha dei contorni, se vogliamo, anche ridicoli e buffi notevoli, nel senso che questo si è asserragliato per settimane all'interno del palazzo presidenziale mentre nessuno riusciva ad
No,
arrestarlo.
di più, prima ha dichiarato lo stato d'assedio ed è il motivo per cui adesso è sotto inchiesta, e poi ha fatto costruire un muro di recinzione alla residenza, per cui gli agenti che sono andati ad arrestarlo, lo racconta Paolo Salom sul Corriere della Sera, si sono dovuti arrampicare sul muro di recinzione della residenza, saltare l'interno dopo aver tagliato il filo spinato, l'operazione di guerra.
Sì, allora, 3.000 agenti e 7 ore di trattative, tutto questo per, non lo so, per prendere un uomo delle istituzioni che doveva essere arrestato.
Presidente,
3.000
comunque,
agenti.
lui si è avvalso della facoltà di non rispondere, per 10 ore ha fatto scena muta di fronte agli
Pazzesco.
inquirenti della squadra speciale anticorruzione. Paolo Salomi, in questo articolo, che ha fatto molto bene, un piccolo, un breve articolo ma molto esauriente, dice che questo dimostra anche che il sistema regge, nel senso che se riescono a fare un'operazione in qualsiasi paese dell'America Latina, questo sarebbe diventato una farsa. Vorrei però ricordare che il motivo della mia freddezza è che questa è la ripetizione di una storia che c'era già stata in Corea del Sud, che nessuno ricorda, con l'impeachment di Park Geun-hye, che era stata arrestata, era la precedente presidente, era stata arrestata nel 2017, anche lì l'accusa di corruzione. Nell'aprile del 2018 fu condannata a decenni di carcere. Chi dice adesso? I giornali sono ancora imprecisi, fra 24 e 30, perché a seconda di come li calcoli, di carcere per corruzione, abuso di potere, diffusione di segreti di Stato. Poi il 20 luglio del 2018 in un altro processo ad altri ulteriori 8 anni di carcere, in cui 6 per aver accettato fondi illegali dall'intelligence e 2 per aver interferito nelle elezioni. Quindi una montagna di anni di carcere. E come è finito tutto è che lei non ha partecipato ai processi, quindi ha fatto scena muta come il nostro amico Sun. Si è sempre dichiarato innocente e alla fine dell'anno, cioè il giorno prima di Natale del 2021, ha ricevuto la grazia dal suo successore e buonanotte a secchio, nel senso che è questo. Storia che si ripete, che mi
Sì.
fa sorridere, penso che questa vicenda che sicuramente oggi ha le caratteristiche che gli attribuisci tu di essere buffa, perché migliaia e migliaia di agenti che devono scavalcare il muro, tagliare filo spinato, fare un'operazione di guerra, e lui che fa scena muta. Però è facile prevedere, sulla base del precedente che ti ho raccontato,
che capiterà di nuovo, o che capiterà di nuovo, chissà.
Okay.
Chissà.
Esatto,
mamma,
capiterà.
Caro Paolo, caro
ti
Paolo,
ringrazio.
Ci sentiamo domani.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buona giornata, ciao.
24 mattino.
Nei giorni scorsi è saltato un accordo che sembrava molto vicino per il rinnovo del contratto del personale della sanità. Non si parla dei medici, si parla di tutti gli altri sostanzialmente, compresi gli infermieri, ma non solo. Complessivamente 580.000 persone. Era previsto un aumento medio mensile di 172 euro, era stanziato complessivamente 1 miliardo e 780 milioni di euro, e poi c'erano anche degli altri elementi normativi. Il punto qual è? Non riguarda solamente questo settore, ma come capite bene, in una situazione nella quale la CISL ha votato a favore, CGIL e UIL si sono dette contrarie, a queste si è aggiunto il sindacato Nursing Up, che con il suo 6,4% ha fatto pendere la percentuale dal lato del no. Lo abbiamo raccontato ieri in rassegna stampa, ma soprattutto l'attenzione si concentra su tutti i prossimi rinnovi contrattuali, in una fase delicata nella quale quello che potremmo definire ormai uno scontro aperto tra un sindacato e gli altri due di quella che una volta veniva definita la triplice, la questione si complica notevolmente. Partiamo dal caso specifico e poi allargheremo, tra poco sentiremo anche il ministro Zangrillo, intanto siamo con Rita Longobardi, segretaria generale della UIL, Federazione Poteri Locali, che è quella che si occupa appunto del settore pubblico. Longobardi, buongiorno, benvenuta ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, perché avete detto no?
Beh, abbiamo detto no, noi abbiamo preso una posizione, abbiamo assunto la posizione da subito, già dal momento in cui abbiamo visto gli stanziamenti in bilancio. I rinnovi dei contratti si basano su due elementi fondamentali. Uno è il tasso di inflazione, che non è atteso, perché il contratto lo stiamo firmando su un triennio, ricordiamo, 22-24. In questo triennio abbiamo registrato un tasso di inflazione che arriva a circa il 17%, e ricordo che il tasso di inflazione significa perdita del potere d'acquisto, il costo della vita è aumentato, i costi energetici, quindi le nostre bollette, i nostri panieri di beni e servizi, il paniere di beni e servizi che noi prima potevamo acquistare, oggi rispetto al 2021 ha un'altra consistenza. Quindi credo che un sindacato serio, la prima cosa che si pone è quello di restituire il potere d'acquisto, e il secondo elemento è la produttività del lavoro. Due elementi che sono cresciuti, ma in modo particolare noi ci siamo trovati da subito, quindi ancora prima di sederci al tavolo dell'ARA, ma noi ci siamo trovati di fronte a stanziamenti che inizialmente, ricordo, sono del 5,78%, a fronte di un 17% di inflazione, e poi è diventato il 6% con uno 0,22 in più, che corrisponde a circa 5 euro in più in busta paga lordi, ovviamente parliamo di importi lordi, mentre la perdita del potere d'acquisto è netto. E noi abbiamo detto da subito, già nella fase di bilancio, quindi abbiamo fatto uno sciopero il 29 di novembre, lo ricordate tutti, noi insieme alla CGIL, sì. Perché quello è un momento fondamentale, perché ovviamente le risorse sono un elemento dirimente per noi da subito sulla contrattazione.
Sì, però le dico, Longobardi, mi scusi, sì. Qua allora, i conti pubblici sono quello che sono, e come dico, sindacato responsabile ne siete anche coscienti, no? Naturalmente, e la possibilità di stanziare la quantità di risorse adeguata ad arrivare al recupero di quel 17% di inflazione, pare difficile con questi chiari di luna, no?
Allora, anche questa è una narrazione. I conti pubblici certamente sono quelli che sono, però io ricordo, perché se no le responsabilità bisogna che ce le prendiamo, sono scelte politiche. Noi siamo stanchi di vedere il lavoro pubblico svilito sui tavoli, diciamo, eleganti, nelle sedi più riconosciute. Si sente parlare di valore pubblico, di sfide, si sente parlare di centralità della persona. Noi pensiamo che c'è un binomio, che è lavoro e dignità, che non può essere, come dire, svilito. Noi abbiamo i salari più bassi d'Europa, abbiamo un'attrattività di questa professione, delle professioni sanitarie e sociosanitarie, che ormai non hanno più quella attrattività, perché lo sappiamo tutti, la carenza di personale e anche la carenza di reperire personale che addirittura va a lavorare all'estero o nel privato. Abbiamo 40.000 giovani che si laureano in scienze infermieristiche, per esempio, e quindi spesati con i costi per la società, che studiano e che portano a casa un titolo che spendono poi all'estero, perché vanno ogni anno 40.000 giovani vanno all'estero a cercare lavoro. Nessuno si iscrive più ai corsi di laurea di queste appunto professioni, quindi una domanda ce la dobbiamo fare. Non stiamo chiedendo la luna, però stiamo anche dicendo che siamo stanchi di vedere il lavoro umano come una variabile delle politiche economiche e ogni volta sentirci dire che non ci sono risorse, e poi però sono scelte economiche, scelte politiche.
E quindi da dove l'avreste tolte queste risorse per darle al rinnovo dei contratti del pubblico? Cioè dove l'avreste prese?
No, intanto abbiamo chiesto una defiscalizzazione, quindi una fiscalità diversa per gli incrementi contrattuali, e invece abbiamo trovato soltanto una fiscalità agevolata sullo straordinario. Ricordo che lo straordinario è un lavoro che si aggiunge all'ordinario, quindi noi non dobbiamo spingere a lavorare di più con la caramella o la carota, come si dice dalle nostre parti, di una fiscalità più conveniente e agevole, che poi si traduce comunque in pochi euro. Io ricordo che i lavoratori e le lavoratrici oggi, per poter avere uno stipendio che al potere d'acquisto di qualche anno fa, devono fare più prestazioni aggiuntive straordinarie per portare a casa uno stipendio un po' più dignitoso. Ecco, credo che un sindacato serio cerca di far valere appunto di portare a casa un risultato sul tabellare, perché poi i numeri che vengono dati, 172 euro,
Che incremento ritenereste accettabile? Nel senso che è chiaro che il 17% intero, mi scusi, non compari, lo sa lei e lo so io, non si può recuperare.
No, però io vorrei ricordare che noi, che stiamo anche sul contratto del terzo settore, sanità privata, stiamo firmando contratti a doppie cifre come incremento, perché abbiamo una straordinarietà della situazione, perché poi si fanno tante narrazioni. Noi abbiamo avuto una inflazione particolarmente straordinaria in questi anni di vigenza contrattuale, quindi è chiaro che insomma, bisogna anche tener conto di questo, perché altrimenti quando si dice ma voi avete firmato in passato contratti, sì, ma era un'altra situazione, erano altri riferimenti su cui noi ci basavamo, cioè i valori erano ben diversi. C'è stata una straordinarietà in questi anni, e questa straordinarietà, come in tutte le situazioni straordinarie, occorre anche poi mettere strumenti e soluzioni straordinarie. Non vogliamo il 17%, però per esempio abbiamo chiesto di anticiparci quel circa 2%, 1,8% del contratto 25-27 che è già disponibile, perché stiamo nel 25. Abbiamo chiesto di detassare la produttività e gli aumenti contrattuali, abbiamo chiesto di rimuovere alcuni vincoli al salario accessorio. E un'altra cosa importantissima, noi a dicembre ci siamo trovati con un atto di forza in manovra anche il welfare aziendale, che la Corte dei Conti a sezioni riunite aveva definito come un costo dell'azienda, quindi da bilancio dell'azienda. Il governo ha deciso invece di farlo gravare sui costi sul fondo del personale, quindi praticamente i dipendenti se lo pagano da loro.
Senta, dato che lei ha la responsabilità, per così dire, per tutto il settore per quanto riguarda la UIL, cosa prevede per una larga parte del settore, e che cosa prevede per le prossime tornate contrattuali? Perché molti dicono, c'è oggi un pezzo su Sole 24 Ore interessante su questo, firmato da Gianni Trovati, dice: guardate che se si parte così, visto che tra l'altro ad aprile c'è il voto sulle RSU, quindi c'è, diciamo, anche una certa necessità di distinguersi tra i sindacati, dice, il rischio è che anche le prossime tornate contrattuali non vadano a segno.
Allora, noi il prossimo appuntamento sul contratto delle funzioni locali, e lì se le risorse sono le stesse, e se il ministro, perché visto che dopo di me ci sarà il ministro, approfitto, noi l'abbiamo detto al ministro, che apra una trattativa con la UIL, con le organizzazioni sindacali, e che si impegni il governo a mettere mano a quelle criticità che abbiamo noi evidenziato con le soluzioni che noi già abbiamo, perché noi siamo un sindacato concreto, le soluzioni le poniamo, quindi se si vuole fare si può fare, perché gli aumenti contrattuali si possono defiscalizzare, così come si possono anticipare le somme del 25-27, basta fare una legge ad hoc nel milleproroghe o in qualunque legge si voglia introdurre, quindi ci sono delle soluzioni, quindi delle aperture ci sono. Manca la volontà, se c'è la volontà si può fare, ovviamente le risorse sono le stesse anche nelle funzioni locali e siccome siamo coerenti e siccome parliamo di lavoro pubblico, quel lavoro che ha retto questo paese durante la pandemia, quel lavoro che è stato tanto osannato quando stavamo tutti a casa, tutto era chiuso, tutti stavano a casa, ma chi ha tenuto il paese, il PIL del nostro paese è stato il lavoro pubblico.
Senta, ultima domanda, c'è chi dice che questo no è un no politico, nel senso che CGIL e UIL sono, la sostanza è questa, CGIL e UIL, questo è il ragionamento, non lo sto dicendo io, è il ragionamento, CGIL e UIL sono all'opposizione del governo, sono sempre quelli che hanno proclamato lo sciopero generale, la volontà è esattamente questa, di schierarsi per così dire contro l'esecutivo.
Guardi, allora, io parlo per la UIL. La UIL ha una sua specificità. Noi siamo concreti, andiamo nella sostanza delle cose. Come ho detto all'inizio, noi siamo un sindacato serio che si pone con serietà al tavolo e che soprattutto tutela i lavoratori e le lavoratrici. Nel momento in cui andiamo a un tavolo e ci propongono un 6% a fronte di un 17%, per noi la scelta non è politica, nel senso politica, diciamo, ideologica. Certo che facciamo politica sindacale, perché noi scegliamo le posizioni, ma per noi è una scelta di merito, quindi anche questa narrazione che ci vogliono per forza attribuire aspetti ideologici non vale per la UIL, poi per le altre sigle. Comunque ricordo che in quel tavolo chi si è sfilato è anche un sindacato minore che evidentemente non mi pare che sia ideologizzato, ma neanche lui, e però insomma penso che chi si passa la mano sulla coscienza dopo un periodo di grandi difficoltà che abbiamo, e anche perché c'è un momento in cui bisogna anche dire basta, perché guardate, c'è un aspetto fondamentale, i dipendenti pubblici si stanno qualificando come lavoratori di serie B, abbiamo grandi penalizzazioni su vari fronti.
La ringrazio, grazie Rita Longobardi, segretaria generale UIL Federazione Poteri Locali, per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e saluto il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, bentornato ministro.
Buongiorno.
Lei ci legge della politica in questo no di CGIL e UIL al contratto?
Ma direi che il sospetto c'è, perché ho ascoltato la segretaria Longobardi e francamente sono imbarazzato per lei, perché ha descritto uno scenario che non è esattamente quello che invece si presenta nella realtà. Io vorrei partire dal contratto che non hanno firmato CGIL, UIL e il sindacato Autonomy Nursing Up. Noi proponevamo un incremento che corrispondeva intorno al 6,8%, quindi 172 euro. La possibilità di firmare questo contratto ci avrebbe consentito di aprire immediatamente la trattativa per il contratto successivo, quello della tornata 25-27, che prevedeva un ulteriore 6,9% con altri 186 euro di incremento salariale, il che significa nel periodo 22-27 un incremento intorno ai 360 euro corrispondenti al 14% di incremento. Ora, questi sono i fatti, però le vorrei aggiungere, perché bisogna poi raccontare ai lavoratori la verità fino in fondo. Questo contratto prevedeva anche una serie di risposte a quelle che sono emerse come criticità nel comparto sanità. Mi riferisco per esempio alle persone che operano nei pronti soccorso. Sa cosa prevedeva questo contratto? Prevedeva che dal 2024 ai 170 euro si aggiungevano per gli operatori del pronto soccorso 240 euro mensili, che diventavano 300 mensili nel 2025 e 366 nel 2026. Quindi significa che la signora Longobardi e Landini dovranno raccontare ai lavoratori che i dipendenti del pronto soccorso rinunciano a 510 euro di aumento. Allora la mia domanda è: esiste anche nel privato un altro contratto che prevede incrementi mensili di 500 euro? Questa è la realtà.
Senta, ministro, ragionando su quello che ci diceva Longobardi, non si poteva immaginare qualcosa come, per esempio, il sindacato ha suggerito una detassazione degli aumenti salariali? Era pensabile anche da un punto di vista tecnico, dico, eh?
No, guardi, noi abbiamo pensato a una cosa molto più abbiamo pensato a una cosa che è molto più attinente alla dinamica sindacale, quindi alla trattativa sindacale. Abbiamo immaginato un percorso di rinnovi contrattuali che desse continuità a questo percorso, continuità che non c'è mai stata nel tempo, e quindi la possibilità di disporre di risorse già per i contratti 25-27 e 28-30 è una novità assoluta che non si è mai verificata. Poi mi lasci aggiungere un'altra cosa, dottor Spezia. La Longobardi insiste sul fatto che c'è stato un picco di inflazione fino al 17%, poi non era il 17 ma era il 15, ma lasciamo perdere. Ora io mi domando, ma com'è che nel contratto 16-18 che ha avuto un valore del 3,48% di incremento, l'inflazione era all'11%, il sindacato di CGIL e UIL lo hanno firmato. Com'è che c'è questa attenzione a mettere...
questo gliel'abbiamo chiesto, Longobardi dice era un momento diverso, insomma, quello no, la stiamo... No?
Effettivamente era un momento diverso, un momento in cui non c'era il centrodestra al governo.
Senta, teme che avverrà la stessa cosa per altri rinnovi come per la scuola o gli enti locali?
Ma guardi, io penso che il sindacato che non ha firmato si sia assunto una grande responsabilità, una grave responsabilità. E io mi auguro che questo non sia la prima espressione di quella volontà di rivolta sociale a cui allude Landini. Spero che questa rivolta sociale non si realizzi sulla pelle dei lavoratori. Certamente questo passaggio è stato un passaggio grave, perché ripeto, le risorse che abbiamo stanziato sono risorse importanti. Mi lasci dire, dottor Spezia, noi abbiamo stanziato 8 miliardi per i rinnovi 22-24, quindi quelli che riferiscono a questo contratto, in una legge di bilancio che valeva 24 miliardi, quindi diciamo un terzo della legge di bilancio che l'anno scorso abbiamo approvato era dedicato ai rinnovi dei contratti pubblici. Di nuovo vorrei che qualcuno mi raccontasse se nella storia della Repubblica c'è mai stata una legge di bilancio che dedicava un terzo del suo valore ai rinnovi dei contratti pubblici. Ora è chiaro che se guardo in prospettiva il mio auspicio è che ci sia un sussulto di attenzione verso i lavoratori e quindi la disponibilità a stare sui tavoli di trattativa, di negoziati e trovare una sintesi a favore dei lavoratori. Io ribadisco che il nostro impegno, l'impegno di questo governo è stato un impegno veramente forte sul comparto pubblico. Noi abbiamo stanziato delle risorse importanti. La tornata 25-27 28-30 stanzia ulteriori 12 miliardi per i rinnovi dei contratti, quindi abbiamo immaginato un percorso e speravamo che questo percorso fosse un percorso da compiere insieme. Io questi soldi li voglio dare ai lavoratori, spero di poterli dare in accordo col sindacato.
Ma il rischio a questo punto è che si fermi tutto sostanzialmente.
Insomma, se la posizione di CGIL e UIL al tavolo negoziale è quella di dire le risorse che ci avete proposto non sono sufficienti, francamente io non vedo degli spazi ulteriori. Quindi tenuto conto del fatto che, guardi, quando si valuta il valore di un contratto si tiene conto non soltanto della parte salariale, che secondo me è importantissima, ma si tiene conto anche di tutta la parte normativa, e venivano introdotte in questo contratto delle novità assolute. Pensi soltanto al fatto di prevedere il patrocinio gratuito legale nei casi di aggressione del personale sanitario, le indennità che abbiamo previsto, richieste dallo stesso sindacato sulle ostetriche, sulle prestazioni aggiuntive, l'indennità di specificità e tutela del malato. Quindi insomma c'erano tutta una serie di novità anche dal punto di vista normativo che segnano una grande attenzione verso il personale di un comparto che vive situazioni di emergenza. Quindi io ripeto, Se guardo al futuro sono preoccupato, perché se la posizione di questo sindacato è quella di dire noi restiamo fermi sulla nostra posizione, non capisco neanche perché si siedono al tavolo.
Senta, tra i contratti che sono in ballo, cioè il più importante senza ombra di dubbio è quello della scuola, parliamo di 1.300.000 persone complessivamente, e là intravede il rischio di uno stop, perché qua alla fine CGIL e UIL hanno mi pare il 41%, leggo dal pezzo di Gianni Trovati oggi sul Sole a pagina 8, nel 41% c'è una miriade di sigle più piccole che prevedibilmente, soprattutto al lato degli autonomi, diranno no, quindi possiamo dire che se le cose stanno così si ferma il contratto della scuola anche.
Guardi, adesso c'è un altro elemento che tra l'altro ha sottolineato anche il bravissimo Gianni Trovati nel suo articolo di questa mattina, che c'è il rinnovo dell'RSU, ed è chiaro che anche questo diventa un elemento di disturbo, perché ci sarà competizione tra i sindacati su questo fronte, quindi la mia preoccupazione è che questo ulteriore elemento abbia poi una ricaduta sui tempi delle dinamiche negoziali. Io ripeto, mi auguro che ci sia da parte del sindacato la disponibilità ad una riflessione ulteriore, perché io penso, e qui seguo le preoccupazioni del sindacato, penso che debbano essere dati dei segnali tangibili ai lavoratori. Noi siamo pronti a farlo, mi auguro che lo sia anche il sindacato.
Grazie, e grazie al ministro Zangrillo per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo domattina alle 6.30 come sempre. Ringraziamenti Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita e Ina, un grazie a tutti voi per l'ascolto. Il GR dunque da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.